home to. Down here a million days, I know you get me through. You don't need to stay, because I'll never be alone. Do you cry
Università Popolare di Torino festeggia 125 anni di cultura con chi ama imparare. Oltre 130 corsi tra arte, lingue, scienze e molto altro, in presenza, online o in modalità mista. Fondazione Università Popolare di Torino, una mole di cultura da 125 anni.
Buongiorno, bentornati su Touring Pop, la rubrica che sulle metafrequenze di Radio R18 parla dei corsi dell'Università Popolare di Torino, un'eccellenza del nostro paese, della nostra città, di cui ci vantiamo con ospiti d'eccezione, tutti docenti qualificati. Salutiamo innanzitutto il direttore di Unipop, Enrico Panattoni, come sempre accompagna i nostri ospiti in
Grazie studio. Emanuela, grazie dell'invito.
Oggi ci troviamo con Gabriella Bardaro. Giusto, esatto. Allora, Gabriella ha studiato all'Università di Torino, ha fatto un master in editing e poi è diventata dal 1995 una professionista dell'editor e poi ha portato a Torino i salotti letterari nelle case private che ospitano scrittori per parlare di libri e letteratura. E a Unipop fa il corso di...
Esatto, fa il corso di Leggiamo per piacere. Gabriella è da 6 anni che è nel team della fondazione. Io l'amo in modo particolare perché faccio un piccolo inciso, Emanuela. Io sono un lettore di... non ero assolutamente un lettore di libri. Leggevo solamente Topolino, Paperino e Statissima. Poi un giorno Gabriella aveva in mano il primo tomo di Marcel Proust e mi dice: Enrico, io faccio triathlon, quindi sono un guerriero. Mi dice: Enrico, perché non provi a leggere Marcel Proust? Io lo conoscevo di nome, dico: ma Gabriella, non sono in grado. E poi vi dico, dopo 1 anno e 8 mesi, con l'aiuto di Gabriella, perché ogni 10 pagine mi fermavo, sono riuscito a leggerlo tutto. E Emanuela, l'ho riletto una seconda volta, l'altra settimana ho finito la seconda lettura di Marcel. Perché devo ringraziare Gabriella? Perché la lettura di Proust mi ha cambiato la vita. È una lettura durissima e senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Un'ultima cosa, il corso è seguitissimo a 120 persone e sono molto contento perché per me e per Gabriella è una missione cercare di far leggere la gente, perché è edificante per la mente e per lo spirito.
Allora, leggiamo per piacere, questo è il corso di Gabriella. Cos'è la letteratura? Cosa serve nella vita quotidiana di ognuno di noi?
Buongiorno. La letteratura secondo me è ovviamente fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi, perché ricitando Marcel Proust, con cui ha esordito Enrico, lui diceva che ogni lettore quando legge, legge se stesso. Quindi leggere in modo creativo, perché la lettura è un atto creativo, non è un atto passivo, insegna a conoscersi, a valutare parti di noi stesse e a costruirsi un'idea di mondo che è assolutamente sempre in cambiamento, quindi un atto di autocoscienza fondamentale.
Perfetto, perché leggere è uno dei piaceri della vita. Adesso iniziamo con domande un po' così, un po' più gradevoli, per poi passare a qualcosa di un po' più approfondito sul tema. Ma perché per lei è uno dei piaceri della vita, uno dei più bei piaceri della vita?
Allora, partirei dal presupposto che secondo me leggere non è un atto d'amore cieco, ma è un consapevole atto di cambiamento continuo. Quindi leggere vuol dire mettersi costantemente in discussione. Bisogna essere pronti a questo. È anche vero che possiamo essere lettori in due modi diversi. Ci sono momenti della nostra vita in cui siamo più lettori per passatempo e allora possiamo scegliere un comfort book, qualcosa che sia quelli che io chiamo i libri di trama, che ci portano in un mondo però lasciandosi un po' anche nella nostra comfort zone. E poi ci sono altri momenti nella vita, io auspico che siano tanti per i nostri lettori, che sono quelli in cui invece ci buttiamo in un viaggio, che è il viaggio alla scoperta del libro, di cui non conosciamo però la meta e non sappiamo che cosa capiterà durante quel viaggio. E dobbiamo essere disponibili, come diceva prima Enrico, che fa lui con il nostro Proust, che ci insegna proprio questo, disponibili ad affrontare anche degli ostacoli che sono riferiti alla conoscenza di noi stessi, al nostro essere nel mondo.
Ecco, allora andiamo in musica e poi parleremo più approfonditamente. Eccoci, bentornati sulle metafrequenze di Radio R18 in compagnia di Gabriella Bardaro. Parliamo di libri, parliamo di lettura. Allora, un punto fondamentale che vorrei sottolineare è che la neuroscienza moderna ha scoperto che c'è una bella distinzione tra biologia, quello per cui siamo veramente nati, e la cultura invece quello che abbiamo imparato a fare dal punto di vista evolutivo. E praticamente l'evoluzione della scrittura è talmente recente, 5-6 mila anni fa, non è tantissimo a livello di biologia e di evoluzione, per cui il DNA non è stato in grado ancora di avere quel tempo necessario per sviluppare un vero e proprio gene della lettura, e quindi non esiste un'area cerebrale dedicata a questo. E quindi il nostro cervello, che è maestro, ha una straordinaria plasticità, ha rubato spazio ad aree diverse e ha creato una vera e propria rete neuronale per fare questo. Perciò non si può dire che siamo nati per leggere. In realtà, quando usiamo questa frase, vogliamo dire un'altra cosa importante: non siamo nati per leggere, ma siamo nati per imparare e per nutrirci di storie. Quanto è importante alimentarsi di storie? Dalla sua esperienza, che differenza ha notato nelle capacità di lettori accaniti o di persone che si nutrono di storie e che leggono tanto? Perché è un vero e proprio allenamento ad alta intensità per il cervello questo.
Sì, ha detto una cosa importantissima e la ringrazio per averlo fatto, perché, come dice giustamente lei, la lettura è una capacità appresa. Noi non siamo nati per leggere e non è una capacità che è insita nell'essere umano, la apprende col tempo. Cito un saggio recente di Enrico Terrinoni. Enrico Terrinoni è un grande critico letterario contemporaneo ed è anche un traduttore di James Joyce, per dire, insomma, per poterlo collocare, ecco. E lui ha scritto un saggio dal titolo emblematico, insomma, che è Leggere libri non serve, che parla proprio anche di questo, di come in realtà la lettura sia un qualcosa di appreso che va e quindi allenato, si impara a leggere, esattamente come si impara un'attività sportiva. Quindi ci vuole un allenamento costante. Ed è l'allenamento costante che ci porta poi a determinare quello che è il vero piacere della lettura. Come diceva prima, noi siamo nati però per nutrirci di storie, quindi che differenza c'è tra le persone che, i miei lettori, uso un termine editoriale noto, i lettori cosiddetti forti, cioè quelli che, cioè è un termine che a me piace poco, a me piace di più parlare di lettore consapevole. Non penso che la lettura sia una gara, non è importante quanti libri leggiamo in un mese, ma come li leggiamo. Quindi lettori che riescono a entrare in questo mood e a leggere con consapevolezza, a farsi leggere dal libro e a riscrivere la storia così come loro l'hanno sentita, che è poi la base dello storytelling, hanno sicuramente, sviluppano una capacità maggiore di conoscenza di sé. La capacità di conoscenza di sé è poi la nostra arma nel mondo, perché noi ci proponiamo al mondo, più riusciamo a conoscersi e ad andare anche un po' d'accordo con le nostre potenzialità e, attenzione, le nostre fragilità. La letteratura scopre fragilità dell'essere umano, non dà risposte e pone dubbi. Se siamo disponibili al dubbio, allora la letteratura ci può svelare dei mondi meravigliosi.
Perfetto, bellissima risposta. Andiamo con Sally Fiorella Mannoia.
Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sei ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via. Sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse Sally è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse alla fine ci si deve sentire davvero un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio. Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così.
Per chi legge da ospitalità a uno sconosciuto, c'è una teoria della mente o palestra di empatia che sostiene che leggere narrativa stimola l'area del cervello dedicata alla comprensione degli altri e ai desideri, le credenze e intenzioni diverse. Riscontra questa capacità nei lettori consapevoli?
Assolutamente sì. La riscontro quando noi durante il nostro corso di cui abbiamo parlato prima, Leggiamo per piacere, siamo anche book club e quindi facciamo una cosa che secondo me è fondamentale per la lettura, che è la cosiddetta lettura condivisa. Quindi leggiamo tutti lo stesso libro attraverso un filo rosso che io do all'inizio dell'anno, che permette anche di uscire dalla comfort zone, quindi magari assegno dei libri che forse non tutti i lettori leggerebbero e avrebbero scelto di loro iniziativa. E quindi mi rendo conto che assolutamente sì, nel momento in cui si viene a contatto con la storia, quella storia, se siamo in 120 persone, rischia di essere letta in 120 modi diversi. Però questa è fondamentale, è qualcosa di assolutamente utile, perché poi nella ridefinizione di che cosa è stata per me e che cosa è stato per te, si mettono insieme delle situazioni che in solitudine non avremmo potuto sicuramente sperimentare. Mi rifaccio a Italo Calvino, che in un libro meraviglioso, che io davvero consiglio a tutti quelli che amano la lettura, che è Se una notte d'inverno un viaggiatore, lui si rivolge direttamente al lettore e dice, lettore, utilizza proprio questa frase, mettiti comodo. E quindi indica al lettore la necessità di crearsi uno spazio di lettura in cui è comodo, in cui non è disturbato, in cui non ci sono elementi esterni. Però poi dice, una volta che hai acquisito tutto ciò attraverso la lettura, vai nel mondo e racconta ciò che hai letto e fatti raccontare ciò che hanno letto gli altri. Non, se manca la condivisione, che è in un gruppo di lettura, è magnifica, però può essere anche la condivisione tra gruppi di amici, insomma, tra persone che leggono, con il proprio libraio, col proprio bibliotecario, manca un pezzo della lettura, che è la ridefinizione da parte del lettore, che è quello che la rende un qualcosa di creativo e consapevole.
Perfetto, è proprio vero che non c'è nulla nella vita che possa capitarci che non sia già stato scritto in un libro? Questa frase è un paradosso meraviglioso, perché da una parte abbiamo la sensazione che ormai sia già stato scritto tutto, dall'altra però c'è l'unicità dell'esperienza umana che non bisogna sottovalutare, quindi gli archetipi, le emozioni umane sono sempre uguali e in questo è molto democratica la lettura, però in realtà quello che cambia è il come viene trattato, l'esperienza umana. Cos'è la book therapy? Ce ne vuol parlare?
Certo. Allora, la frase appunto che ha citato prima fa riferimento alla book therapy. Approfitto per dire che oltre al corso del giovedì, che è un corso che si basa strettamente sulla letteratura contemporanea, io tengo anche un corso il sabato che si chiama Classicamente, che si basa sulla lettura o rilettura, per chi li ha già letto, dei classici, sempre attraverso lo strumento della lettura condivisa. La frase che lei ha citato fa riferimento al fatto, soprattutto alla book therapy, che utilizza lo strumento dei libri classici per poterci dare delle situazioni, un modo per affrontare situazioni che ci accadono nella vita, perché è vero che tutto ciò che ci accade nella vita in un testo classico è già stato scritto. Prima abbiamo citato La Recherche. La Recherche è un'opera cattedrale dove c'è tutto. I grandi critici dicono che quando un'opera è davvero importante non puoi dire di cosa parla, ed è vero. Di che cosa parla La ricerca del tempo perduto? Della vita. Di che cosa parla L'Ulisse di Joyce? Della vita. Noi possiamo dire, parla di L'Ulisse di Joyce, parla di una settimana e di un giorno vissuto a Dublino. Non è vero, parla della vita, quella è la struttura organizzativa del libro. In realtà le grandi opere parlano di quello della vita. E quindi ci hanno già davvero già detto tutto, in modo diverso, ci hanno già parlato dell'amore, della gelosia, della costanza, dell'amicizia, dell'infedeltà, della fedeltà, della cattiveria umana, del dolore, di tutto quanto, e hanno costruito che cosa? La book therapy parla di tipi umani. Noi potremmo avere una specie di Regia di Versailles dentro di noi, cioè tante stanze in cui mettiamo i tipi umani che abbiamo incontrato nella vita, e ci sarà un momento in cui noi diventiamo Don Chisciotte o Sancho Panza, o diventiamo Marcel Proust con le Madeleine, quindi attingiamo dalla letteratura, soprattutto classica, qualcosa che ci può essere utile nella nostra attività quotidiana di tutti i giorni. Questa è la book therapy.
Perché l'incontro con il mondo intimo di chi scrive consente al lettore di ridisegnare se stesso. Cioè, il lettore comprende meglio i propri problemi vedendoli proiettati fuori da sé. Perché?
Assolutamente sì. Perché gli altri sono il nostro specchio, è così nelle relazioni umane. E quindi l'altro, nel caso della letteratura, è il personaggio. E io, attraverso il personaggio, che mi può piacere molto o non piacere per nulla, scopro delle parti mie. Ed è esattamente, io dico sempre che la lettura, il rapporto con il libro è come una relazione, quindi nella relazione con l'altro, se la relazione è profonda, ovviamente non superficiale, cioè andiamo al cinema e non chiacchieriamo, allora possiamo scoprire anche parti di noi perché ci confrontiamo. E con il libro è la stessa cosa, il libro è una relazione, e se ci pensiamo, se abbiamo un rapporto intenso con la lettura, viviamo proprio gli step della relazione: l'innamoramento, il momento in cui ci piacciamo meno, il momento in cui dobbiamo ridefinire la nostra situazione. È proprio la stessa cosa, è un atto d'amore continuo, in continuo cambiamento, in continua evoluzione.
Perfetto, andiamo in musica.
Università Popolare di Torino festeggia 125 anni di cultura con chi ama imparare. Oltre 130 corsi tra arte, lingue, scienze e molto altro, in presenza, online o in modalità mista. Fondazione Università Popolare di Torino, una mole di cultura da 125 anni.
Eccoci di nuovo sulle metafrequenze di Radio R18, siamo su Turin Pop con Gabriella. Ci spiegava appunto un po' la funzione del lettore, quello che succede al lettore. Ma noi vogliamo passare dall'altra parte. Cosa succede invece allo scrittore? Scrivo perché non so cosa penso finché non leggo ciò che dico. Francesco Flannery O'Connor. Alla biblioterapia si aggiunge anche la scrittura terapeutica espressiva, che fa un movimento diverso: invece che passare dall'esterno verso l'interno, va dall'interno verso l'esterno. Lo scrittore scopre ciò che pensava, fenomeno della scoperta durante l'atto. È importante scrivere, e perché?
Sì, scrivere è importante, fondamentale, tant'è che io dico che, lo dico perché non sono scrittrice, bisognerebbe scrivere indipendentemente dalla pubblicazione. È un atto dovuto che si sente di fare, occorrerebbe fare, perché attraverso la scrittura e soprattutto attraverso la scrittura autobiografica sicuramente, ma anche l'invenzione delle storie, riusciamo a mettere sulla carta e quindi a vedere parte di noi, situazioni nostre che altrimenti non riusciremo a vedere in modo approfondito. Anche nel caso dello scrittore, io credo che ogni scrittore, anche colui che scrive per tenere tutto nel cassetto, tendenzialmente quando scrive abbia un lettore cosiddetto immaginario a cui si rivolge. Alcuni scrittori lo fanno in modo molto chiaro, esplicito, quindi si capisce. Altri invece lo simulano un po' di più e hanno necessità di simularlo. Io credo molto nell'incontro tra lettore e scrittore, perché parto dal presupposto che lo scrittore è anche lettore, almeno così dovrebbe essere, me lo auguro e ce lo auguriamo, ma diamo per scontato che sia così. Anzi, lo scrittore è un lettore non forte ma fortissimo, perché si nutre di storie per poter poi scrivere la propria e le proprie. Il lettore puro, che non è scrittore, legge e basta, quindi il tutto, la relazione deve essere basata sull'incontro tra i due. Cito nuovamente un libro che a me è molto caro, di uno scrittore che è Roberto Bolaño, che ha scritto I lettori selvaggi. I lettori selvaggi è una storia inventata in cui a un certo punto ci dice Bolaño, quando viene scritta una grande opera d'arte e questo libro funziona, viene portato avanti dalla critica e quindi tutti lo conoscono grazie alla critica letteraria che ne parla bene. Però poi, se i lettori, l'unico modo per poter restare in vita per l'opera d'arte è grazie ai lettori, nel senso che se nessuno più legge un'opera, paradossalmente, se pensiamo a un mondo distopico in cui nessuno più legge il Don Chisciotte muore, quindi il lettore è colui che dà vita all'opera e fa in modo che l'opera resti immortale. Quindi io credo che scrivere sia un atto di autocoscienza fondamentale e immagino che ogni scrittore nello scrivere abbia di fronte a sé la possibilità di immaginarsi il lettore tipo, c'è in editoria, si chiama il patto della lettura, che avviene tra scrittore e lettore, ed è un patto molto 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 forte, è un patto non detto ovviamente, perché lo scrittore non conosce il suo lettore. E mi capita spesso, mi capitava più quando mi occupavo di promozione editoriale, nel intervistare gli scrittori, lo facevo sempre, quasi sempre, attraverso, anche facendo lavorare dei gruppi di lettura, mi dicevano che scoprivano parti della loro scrittura grazie ai lettori che non avrebbero immaginato, e questo davvero è la grande meraviglia, una delle grandi meraviglie della letteratura.
È bellissimo. Tra l'altro, poi scrivere ha veramente un impatto importantissimo. Mettere in parola quello che tu hai come emozione ti fa passare dalla parte emotiva a quella razionale, ti fa distanziare, non sei più il tuo dolore, sei qualcosa da raccontare che ti ha ferito, capisci proprio che non sei più il tuo dolore. E poi l'altra cosa molto importante è che scrivendo dai dei nessi causali alle cose, mettendo una causa in effetto, e questo permette allo scrittore di dare un significato a quello che gli è accaduto. Perciò, secondo me, come diceva lei all'inizio, non si deve scrivere per arrivare al fine di editare un libro, pubblicarlo, ma al fine di, proprio partendo da questo scopo terapeutico, che secondo me è importante. Poi quel che verrà in più è tutto meglio, no? Allora, volevo capire bene, Christopher Vogler, Lui parla delle 12 tappe del viaggio dell'eroe e ci dà proprio un'indicazione di quello che andrebbe fatto per scrivere un buon libro, perché definisce i ruoli ispirandosi agli archetipi junghiani, ma permette ai personaggi di evolvere e facendoci scrivere anche meglio magari. Qual è la cosa che accomuna tutti i libri di successo? Serve questa analisi di Vogler o c'è qualcosa in particolare che secondo lei, leggendo tutti questi libri, ha visto che è una cosa che accomuna tutti i libri che poi riescono?
Sì, il viaggio dell'eroe è una struttura, appunto, come diceva giustamente lei, classica, che molti scrittori ancora adesso, scrittori contemporanei, utilizzano, altri la utilizzano meno, altri l'hanno giustamente nel tempo un po' modificata, però si basa, come giustamente diceva lei, su delle linee che segue, insomma, che sono un po' poi sempre le stesse e possono essere modificate, modificabili. Secondo me, se dovessi dire un punto comune che fa in modo che un libro possa avere successo, è la capacità e la possibilità empatica di identificarsi nella storia, la verosimilità. E questa verosimiglianza, verosimilità si può essere anche in un libro di fantascienza, assolutamente. Però la capacità di empatizzare nel bene o nel male con la situazione della storia, non sentirsi esclusi dalla storia stessa, riuscire ad entrare dentro. Questo ce lo dà molto una grande opera, un classico, un bel libro scritto bene, ma in parte anche un libro, magari un libro più pensato come un libro passatempo, una storia anche più tranquilla, meno, insomma, anche un po' più improvvisata, può comunque darlo se chi scrive ha questa capacità empatica di toccare dei punti in cui il lettore riesce ad identificarsi. Ripeto, identificarsi nella lettura, in letteratura, non significa essere come il personaggio, significa capirlo. Capirlo è fondamentale, quindi noi possiamo capire un serial killer. Noi possiamo capire un personaggio che è molto diverso da noi, ma nel momento in cui lo capiamo vuol dire che siamo entrati in quel grande e magnifico mondo che è il mondo dell'esistenza umana, dove c'è tutto e dove non c'è il bene e il male, ma c'è ognuno di noi e sia bene che male. Nelle azioni e nei pensieri. Ci sono grandi scrittori, anche contemporanei, che riescono a dirci che cosa noi pensiamo e magari non eseremmo tanto dirlo, e sono davvero bravi in questo.
Ah, bellissima questa cosa. Allora andiamo in musica. bentornati su Turin Pop con Gabriella, la nostra ospite, che ci parlava di lettori e scrittori. È molto interessante questa cosa che hai detto, che se lo scrittore è bravo riesce in effetti a creare un personaggio che, anche se non piace, però il lettore riesce a capire. Questa è una cosa, è un, diciamo così, quell'ingrediente segreto che potrebbe fare di un libro un capolavoro, comunque un libro che viene letto. Questo è importante.
Assolutamente sì, sì. È proprio un po' il punto di distinzione, il bivio, potremmo chiamarlo il bivio.
Però bisogna essere proprio degli scrittori bravi per riuscire a far comprendere, mettere insieme un po' di tutto, anche quel non so che, quell'ombra che non ci piace, ma che fa parte della vita e fa parte di tutte le persone.
Sì, bisogna essere, secondo me, anche lì, scrivere è un dono, perché c'è una parte, ci sono degli scrittori, io ho visto anche in qualità di scrittori emergenti, che già dal primo libro hanno fatto scaturire un po' un dono interno, questa capacità di introspezione e di immedesimazione nell'altro. Ma anche la scrittura è un qualcosa di appreso, soprattutto se si vuole scrivere una storia che in qualche modo diventi una storia condivisibile con gli altri. E quindi anche la scrittura è uno studio, è fatta di allenamento, è fatto di creare una struttura narrativa che stia in piedi, personaggi che non siano, oddio, questa bruttissima parola, stereotipati, cioè quando il lettore si trova di fronte a un personaggio che capisce che è stato costruito a tavolino e non è un tipo umano. Invece lo scrittore che riesce a farmi mettermi di fronte a un tipo umano, un tipo per me credibile, seppur non simile, anzi, non dovrebbe essere simile a me, allora vuol dire che comunque è riuscito a oltrepassare, a superare la soglia e a sapere attraverso la scrittura raccontare una storia che può essere significativa per i suoi lettori.
Allora passiamo a questo pezzo che io amavo fare tantissimo nella mia rubrica di Chuck si viaggia, ed è un po' un inedito perché Enrico non l'ha ancora visto. Allora, siamo tutti turisti in questo mondo, Dio è il nostro agente di viaggio che ha già fissato i nostri itinerari, prenotazioni e destinazioni. Fidati di lui e goditi la vita come la leggiamo nei libri, perché la vita è semplicemente solo un grande viaggio, quindi vivi oggi e leggi tanti libri, aggiungerei. Allora, io in questo piccolo pezzo mi faccio delle proposte di alcuni posti che la gente perché ci sono delle guide turistiche che propongono alcuni luoghi in determinati momenti dell'anno. Ad esempio, a gennaio si propone di fare viaggi in Tasmania, in Australia, al Serengeti, a Budapest, come in altri posti. E io chiedo a lei quale, se dovesse scrivere un libro, dove lo ambienterebbe tra i posti che le elenco, oppure se dovesse leggere un libro, un nuovo libro, dove vorrebbe leggere? In Transilvania, Romania, oppure a Sydney, in Australia, oppure a Vienna, ambientato in Myanmar, in Birmania, o piuttosto che ambientato in Nuova Zelanda o nelle Andamane, in Thailandia. Mi hanno detto un po' di posti. C'è anche il Serengeti, insomma, abbiamo toccato un po' tutti i continenti.
Ah, dunque, il libro lo scriverei sicuramente a Vienna.
Ah, perché?
Perché mi farei in qualche modo aiutare dal romanticismo e dall'idea appunto romantica delle relazioni umane, e secondo me Vienna potrebbe essere un bel posto.
Maestosità imperiale, caffè eleganti e tutto coronano un po' la scenografia di questo libro.
Così lo farei e lo ambienterei nell'oggi, quindi penserei a un romanticismo passato ambientato in un'epoca moderna dove tutto va di fretta, dove tutto è diverso, dove tutto si consuma molto velocemente. Quindi cercherei di scriverlo con questo tipo, insomma, di suggestione.
Ok, e invece se dovesse leggere un nuovo libro, scegliere da un libro però ambientato in un posto lontano.
Pensavo al Canada che lei prima aveva citato, lo leggerei lì in un inverno freddo e coperto di neve, cioè proprio cercherei un'ambientazione in cui... un'ambientazione che chiamerei ambientazione rifugio, e quindi un posto in cui ci siamo io e il libro e un bellissimo ambiente tutto un po' bianco innevato intorno.
Perfetto, è stata, io la ringrazio perché abbiamo fatto una bellissima puntata grazie a lei, perché questa scoperta del leggere e scrivere è interessante. Noi salutiamo Enrico e Enrico.
Grazie Manuela, grazie mille, ci vediamo la prossima puntata, e lasceremo il mistero chi sarà il nostro ospite.
Io qualche idea ce l'ho, ma
io
lasciamo.
Anche comunque Gabriella la sentirei parlare per ore.
Anch'io.
È affascinante, è vero?
Eh sì.
Hai visto
sì.
Che ti ho portato? Sei contenta?
Sono molto contenta perché a me piace leggere, mi piace tantissimo.
Infatti ti ho fatto la sorpresa.
Grazie. Salutiamo tutti, grazie. I nostri radioascoltatori.
Grazie, buone letture.
Grazie a voi.